Buongiorno da Attilio Scarpellini al microfono, da Federico Vizzaccaro in regia alle scelte musicali, da Marco Migliore alla console. Sei un minuto e 23 secondi di giovedì 15 settembre 2016 e qui comincia un'altra, una nuova giornata in compagnia di Radio 3 e dei suoi programmi. Ieri eravamo alle prese con i fantasmi del Giro di Vite di Henry James e di Benjamin Britten, che con un gioco di libere associazioni sono poi ricomparsi a Radio 3 Suite con le variazioni Fantasma di Schumann, che è stato uno dei brani scelto, indicato dagli ascoltatori nel corso della giornata. E la parola di oggi, la parola su cui chiediamo agli ascoltatori di inviarci le loro suggestioni musicali, è la più vicina alla musica che si possa immaginare, è la parola poesia. Musica e poesia, come è noto, sono nate insieme, sono state a lungo inseparabili. Jean-Jacques Rousseau, che era un filosofo ma anche un melomane appassionato, sosteneva che il primo linguaggio degli uomini non era stato visivo e ideografico, ma poetico e cantato. E potete scrivere le vostre associazioni musicali, quello che la parola poesia, i brani che la parola poesia vi fa venire in mente, al nostro numero di messaggeria 335 56 34 296, oppure sulle pagine social di Radio 3. Ma nella parola poesia, o almeno nella sua origine greca poiesis, risuona anche qualcosa di estremamente fattivo, qualcosa che crea, che cambia, che trasforma, così come in un'altra parola di cui parleremo, una parola che è tornata nel lessico contemporaneo grazie al giubileo, la parola misericordia, c'è insieme un moto dell'anima e un'azione, così almeno la descrive un teologo e biblista, Piero Stefani, in un piccolo saggio di cui parleremo nel corso della trasmissione, che si intitola Le donnole del Rabbi, compassione e misericordia nell'ebraismo, e che è pubblicato dalle edizioni Deoniane di Bologna. E dal connubio tra poesia e musica comincia la giornata di oggi, la scaletta di Federico Vizzaccaro con Claude Debussy, che per comporre nel 1910 uno dei suoi più famosi preludi, La figlio Cheveux de Lon, si ispirò a una poesia di Le Conte de Lille, canto scozzese, seduta sul prato fiorito, chi canta nel primo mattino la bella con chiome di lino, con labbra di rossa ciliegia. La figlio Cheveux de Lon, prelude numero 8 dal primo libro dei preludi di Claude Debussy, la ascoltiamo da Aldo Ciccolini al pianoforte. La fille au chevet de l'an, prélude numéro 8, très calme et doucement espressif dal primo libro dei prélude di Claude Debussy, l'abbiamo ascoltato da Aldo Ciccolini al pianoforte, la fanciulla dai capelli di lino, preludio composto nel 1910 e ispirato a una poesia di Le Conte de Lille, canto scozzese. Vi ricordo che la parola di oggi, la parola su cui inviare le vostre suggestioni musicali è la parola poesia. E noi invece cominciamo da una storiella, che da un raccontino che viene da molto lontano, dal Talmud babilonese, il testo sacro dell'ebraismo, secondo soltanto alla Bibbia, alla Torah, che raccoglie una vastissima tradizione di commenti e che ha per protagonista la nostra storia, almeno un rabbino, Yehuda HaNasi, talmente autorevole dall'essere spesso designato semplicemente come il rabbi, il maestro. Bene, un giorno portavano al macello un povero vitellino e l'animale, presentendo il suo infausto destino, scappò e cercò un riparo tra le vesti proprio di Rabbi Yehuda. E quest'ultimo però lo scacciò con parole particolarmente dure. Via, gli disse, è per questo che sei stato creato. Allora in cielo dissero, non ha pietà e perciò gli procureremo delle sofferenze. E così per 13 anni il Rabbi patì diverse malattie ai reni e all'intestino. Le malattie sopraggiunsero all'improvviso, ma altrettanto repentinamente scomparsero. Un giorno la serva del rabbi, mentre stava spazzando, si imbatté in un paio di piccole donnole. Le prese e le stava per buttare violentemente fuori di casa, quando Yehuda HaNasi le disse: lasciale stare, sta scritto, la sua misericordia è su tutte le sue opere. E miracolosamente si ritrovò subito guarito dai mali che lo avevano tormentato per tanti anni. Ecco, a riprendere questo aneddoto dal Talmud è il biblista Piero Stefani, in un breve saggio pubblicato dalle Edizioni Deoniane di Bologna, che si intitola Le donnole del rabbi, compassione e misericordia nell'ebraismo. Breve, ma viene voglia di dire densissimo di conseguenza, perché partendo da un raccontino che sembra parlare da sé e saltando dalla tradizione ebraica a quella cristiana, da quella cristiana a quella musulmana, il commento di Stefani sviscera un concetto, quello di misericordia, del quale presumiamo di sapere tutto nel mondo che si divide tra buonisti e cinici, tra fautori dell'accoglienza e costruttori di muri, mentre invece ne sappiamo poco. Le nostre visioni morali si rivelano povere, schematiche, oltre che fatalmente interessate, appena entrano in contatto con la ricchezza di sfumature che si nasconde in un racconto del secondo secolo d.C. che a prima vista sembra soltanto una scarna favoletta. Il santuomo, certo, il rabbi Yehuda, è stato punito per la sua mancanza di pietà ed è stato guarito solo nel momento in cui ha riscoperto, grazie alle donnole e grazie a un salmo che gli è tornato in mente, che la misericordia divina riguarda tutte le creature, ma soprattutto che la misericordia può anche opporsi all'ordine del mondo. Perché il motivo per cui rabbi Yehuda si era rifiutato di provare a suo tempo compassione per il vitellino è che il macello era appunto il suo destino. I bovini sono stati creati per soddisfare i bisogni alimentari degli uomini. Eppure chiosa Stefani, secondo la Genesi, ad esempio, l'uomo è nato vegetariano e il profeta Isaia prospetta un mondo rapacificato nel quale le creature non si divoreranno più a vicenda. Attualmente, certo, l'ordine delle cose è cambiato. Qualche essere vivente deve servire ad alimentarne altri. Se il rabbia avesse avuto compassione del vitello, si sarebbe ribellato a una disposizione generale inscritta nell'ordine del creato. Ma come spiegare allora la severità della punizione celeste, che peraltro colpisce la sua mancanza di misericordia e non il macellaio invece che materialmente ha ucciso il vitellino? Ecco, Stefani lo ha spiegato all'inizio del suo saggio: la misericordia è attiva e con l'agire, non con il sentimento che si diviene prossimo a colui che prima ci è estraneo, e il suo contrario non è la violenza o l'aggressività, ma l'indifferenza, l'omissione e l'inazione. La misericordia non muta l'ordine del mondo, non ha questo potere, e ciò che peraltro ancora oggi viene le viene rimproverato all'atto compassionevole di essere isolato, di non fare sistema, di non andare alla radice dell'ingiustizia, insomma di essere una goccia nel mare, tutto vero, ma se l'azione compassionevole di per sé non ha il potere di cambiare il mondo, anzi di cambiare l'ordine del mondo, essa, scrive Piero Stefani, attesta che non tutto quello che accade va sottoscritto, va accettato così com'è. Ecco, nella misericordia, che è un moto, che è un andare verso, è insito il desiderio di giungere a una condizione diversa da quella attuale, è una rottura dell'ordine e con ciò una prefigurazione di un ordine diverso che è stato o che sarà. Se un altro mondo è possibile, insomma, non lo è nelle visioni di qualche teorico, ma nello specchio delle azioni di qualcuno che molto spesso è un isolato, una voce che chiama nel deserto. Sonata sopra il Ruggero di Salomone Rossi, l'abbiamo ascoltata dall'ensemble Le Rossignol, ebreo mantovano particolarmente amato e protetto dai Gonzaga, persino era esonerato dal portare il contrassegno di feltro giallo, che purtroppo avrebbe avuto una storia terribile per il seguito sugli abiti, cioè la stella di Davide obbligatoria per tutti gli ebrei. Salomone Rossi fu un musicista che si distinse per la quantità e per la qualità delle sue opere. Ai suoi tempi fu celeberrimo, tra i primi a trattare la sonata a tre, come la sonata sopra il Ruggero che abbiamo ascoltato, inserita in una raccolta pubblicata, scrive Federico Izzaccaro nella sua nota, nel 1623. E il Rabbi Yehuda di cui parla Piero Stefani nel suo Le donnole del Rabbi, Compassione e misericordia nell'ebraismo, pubblicato dalle Edizioni Deoniane di Bologna. E quando il Rabbi ferma l'azione violenta della serva, nello stesso momento scopre la verità di un versetto biblico che viene dal Salmo 1145, una verità che fino a quel momento gli era sfuggita. E la verità non va dal versetto all'azione, ma dall'azione al versetto. In questo caso è il moto del cuore che si trasforma in conoscenza, perché non bisogna aver paura di avere un cuore, come scriveva molti anni fa Pierpaolo Pasolini in un suo articolo che mi sembra stia negli Scritti Corsari. Perché la compassione si dispieghi, scrive Piero Stefani nel suo saggio, occorre che trovi almeno tre compagni di cammino. Ci deve essere un sommovimento di viscere, una vera vicinanza e la presenza di un positivo senso di colpa. È da molto tempo che non si sente dire che il senso di colpa può essere positivo, anzi una delle grandi accuse che di solito vengono mosse all'azione umanitaria, alle iniziative umanitarie occidentali, è quella di voler scaricare il senso di colpa per le malefatte dei paesi occidentali, cioè di essere il velo di pudore che copre invece una politica imperialista o neocolonialista. Ma la colpa di cui parla il biblista Piero Stefani non è una responsabilità di ordine morale imputabile a una trasgressione, è la constatazione di quella che lui chiama una sperequazione tra noi e gli altri, tra la nostra salute e la loro malattia, tra la nostra pienezza e la mancanza che invece è iscritta nella loro vita, tra la ricchezza e la povertà e via dicendo. Oggi, portando più in là, fuori dal suo contesto biblico, anche il pensiero di Piero Stefani, la sperequazione, oltre che nella distribuzione delle risorse, starebbe tra chi ha una terra su cui poggiare i piedi e chi non ce l'ha più, tra chi subisce violenza nella sua qualità di cittadino e viene ridotto dal potere a uno stato di nuda vita e chi invece non la subisce. È strano, ma tra le tante letture e i tanti confronti che vengono chiamati in causa per interpretare la situazione che stiamo vivendo, per interpretare i nuovi movimenti migratori, nessuno ha finora evocato le bellissime pagine dell'Esodo che riguardano lo straniero, dove si capisce che prima o poi, in una maniera o nell'altra, siamo tutti stranieri in terra d'Egitto. Thank you. Aspergeme issopo da Miserere H219 per quattro voci soliste, coro, orchestra e basso continuo di Marc-Antoine Charpentier, l'abbiamo ascoltato dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe, Agnès Mellon soprano, Henri Ledroit controtenore e William Kendall tenore, Peter Coe basso. Ecco, Charpentier ha composto in quattro diverse occasioni il salmo numero 50, Miserere mi Deus, questo da quale abbiamo tratto una sezione, era stato destinato ai padri gesuiti della Abbaye au Bois, musicista francese che studiò in Italia col Carissimi, da cui assimilò i caratteri di purezza melodica e il senso religioso, Marc-Antoine Charpentier. E dunque un Miserere. Arrivano dei messaggi, molti sono, diciamo, proposte per il gioco, per così dire, che oggi parte dalla parola poesia. Alcuni invece sono dedicati proprio alla favola del Rabbi che abbiamo raccontato, traendola dal libro di Piero Stefani, Le donnole del Rabbi, compassione e misericordia nell'ebraismo. E ce n'è una in particolare che dice: nella favola però non viene notata la posizione di un altro attore, il vitellino, la vittima designata, che improvvisamente rifiuta il suo ruolo di vittima, si ribella e cerca la salvezza. E forse anche questo poteva fare la differenza nella sua sorte. Sì, c'è soltanto, è una favola molto scarna, c'è soltanto, diciamo, il movimento del vitellino che si rifugia però tra le vesti del Rabbi. E peraltro c'è anche un'altra storia che Stefani racconta dopo questa, che è una storia che riguarda invece San Francesco d'Assisi, perché molti secoli dopo Rabbi Yehuda, così racconta Piero Stefani nel suo saggio, Francesco d'Assisi si trova in una situazione paragonabile a quella dell'antico maestro ebreo. E nella Vita prima di Tommaso da Celano si narra che Francesco provò compassione nei confronti di due agnellini condotti al mercato per essere venduti e quindi uccisi. Il santo li riscattò dal loro proprietario pagandoli in modo esorbitante con il mantello avuto in dono quello stesso giorno per ripararsi da un freddo pungente. Tuttavia ben presto si rese conto che non si trovava nelle condizioni di accudirli e quindi su consiglio di frate Paolo li riconsegnò al loro precedente proprietario con la promessa che non avrebbe arrecato loro alcun danno. Due agnellini, scrive Stefani, sul piano quantitativo sono insignificanti, anche allora i mercati continuavano a essere pieni di ovini macellati. L'atto di Francesco non muta l'ordine delle cose, tuttavia ha la forza tanto di evidenziare il lato mancante della condizione attuale quanto di presentarsi come segno che aspira verso un mondo rinnovato nel quale non ci sarà più posto per la violenza.
Thank you.
Preludio e fuga in mi minore opera 35 numero 1 per pianoforte di Felix Mendelssohn. L'abbiamo ascoltato da Murray Peraia al pianoforte. La fuga risale al 1826, il preludio invece al 1836, e si tratta di una riscrittura in chiave ottocentesca di una forma antica, quella del preludio e fuga, tenendo ben presente il modello di Johann Sebastian Bach, che proprio in quegli anni, negli anni di Mendelssohn, era stato riscoperto e rivalutato. Arrivano diversi messaggi oggi. Uno dice che si è perso tutto il resto, Mauro da Cuneo, benedetto il podcast, ma che apprezza particolarmente la storia degli agnellini, gli agnellini salvati da San Francesco. Dice che è un bel messaggio di fiducia e che a volte basta proprio soltanto un racconto, una piccola storia. Già, e di fatto Piero Stefani, poi nel suo libro sull'importanza, quasi sull'importanza risolutiva della storia, appunto dice parecchio, dedica proprio alcune pagine all'importanza del racconto. Poi gli altri messaggi che arrivano sono, oltre ad alcuni messaggi di vegetariani appunto dicono siamo nati vegetariani e forse a quella condizione dovremmo cercare di tornare per diminuire il grado di violenza che c'è nel mondo, ce ne sono molti che appunto invece si ispirano alla parola che abbiamo lanciato oggi, cioè la parola poesia, proponendo diversi brani musicali. Ad esempio ce n'è uno, Frank di Firenze, parla delle poesie di Friedrich Rücker con la splendida musica di Gustav Mahler. Orlando Limone invia invece il suggerimento di una canzone, Le confessioni di un malandrino, che Angelo Branduardi trasse da un poemetto di Esienin. Ancora Alessandra da Napoli, altre due canzoni, Si fosse fuoco di Fabrizio De André e A Vucchella di Gabriele D'Annunzio e Francesco Paolo Tosti. Mentre Enrica scrive che c'è poesia nell'Ave Verum di Mozart. Insomma, continuate a inviare quelle vostre indicazioni musicali legate alla parola poesia, che poi verranno riprese questa sera attraverso le altre trasmissioni musicali di Radio 3, da Radio 3 Suite. Era l'epilogue dalla Boîte à Joujou di Claude Debussy, l'abbiamo ascoltato al pianoforte da Aldo Ciccolini. Debussy, con Debussy, Federico Vizzaccaro sigilla, diciamo, un po' la giornata di oggi, perché abbiamo ascoltato la Figlio Chevedelon all'inizio, la Boîte de Joujou, la scatola del giocattolo, un balletto destinato all'infanzia, ma come spettacolo di marionette. Le marionette sono state molto di moda in Francia, lo erano nella Belle Époque. E questa rappresentazione, peraltro la rappresentazione del balletto, poi non ebbe luogo e Debussy non mise mano alla partitura, ma stese soltanto lo spartito per pianoforte. Alle 6:40 minuti e 21 secondi è il momento ormai di salutarci. La parola di oggi, poesia, potrebbe tranquillamente fare rima con utopia, che è il grande tema lanciato dalla festa di Radio 3, che si svolgerà a Matera il 23, il 24 e il 25 settembre prossimo, una festa che intende raccontare con molti ospiti l'utopia dalla A alla Z. Arrivano ancora messaggi, tra poco le notizie del giornale radio, poi la rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo con Luigi Spinola, e ci salutiamo con l'ultimo brano, che è una canzone di un un cantautore particolarmente votato alla poesia, Leonard Cohen, Avalanche.
Stepped into an avalanche, it covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath a golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. Of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow of my wound. I have begun to long for you, I who have no greed. I have begun to ask for you.